Terza pagina del pomeriggio, man mano che la popolazione umana cresce, siamo ormai arrivati a ben oltre i 7 miliardi, diminuiscono anche i luoghi, ne accennavamo pochi istanti fa, in cui gli animali ed in particolare i mammiferi possono vivere la propria vita indipendentemente dalla nostra influenza. Così, stando ad uno studio di Science, si è osservato che in tutto il mondo, dai cervi ai coyote, passando per i cinghiali, insomma, sono più di 60 le specie animali, i mammiferi appunto che stanno rapidamente cambiando le loro abitudini sonno-veglia. Quello del sonno è un argomento sul quale torneremo anche nel corso delle prossime puntate di Diderot, argomento che vogliamo iniziare però ad esplorare con Luigi Boitani, che intanto saluto, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
È uno zoologo, noto divulgatore scientifico, ha pubblicato numerosissimi libri, è ordinario di zoologia alla Sapienza di Roma. Le attività umane di ogni genere, compresi alcuni passatempi, no, che apparentemente possono sembrare innocui come l'escursionismo, sembrano spingere gli animali a sfruttare soprattutto le ore in cui noi non ci siamo. Professor Boitani, lei è conosciuto soprattutto per il suo lavoro riguardo al lupo, specie della quale è uno dei massimi esperti mondiali. È un fenomeno che riguarda anche il lupo, e se sì, in quali termini?
Sicuramente coinvolge anche il lupo. In Europa è un dato di fatto che i lupi siano molto più, sicuramente nell'area mediterranea, siano più notturni rispetto ai lupi che vivono nelle zone indisturbate, studiati, non so, ad esempio nelle parti settentrionali del Canada, dell'Alaska e così via. Il lupo naturalmente è un animale molto intelligente, molto adattabile, molto flessibile, e giustamente si è adattato a sfruttare meglio quelle aree in cui è ridotto il pericolo di incontrare l'uomo. Questo vale per tutte le altre 60 specie che sono state studiate in questo studio pubblicato da Science. Cioè, gli animali cercano delle aree dove il pericolo di un incontro con l'uomo è più basso. Questo in termini spaziali significa andare a colonizzare, usare di più quegli habitat o quelle aree geografiche dove la densità della presenza umana è più bassa, e in tempo e in senso temporale anche sfruttare quelle fasce orarie dove questo pericolo è ridotto.
Professore, queste abitudini che cambiano vanno, immaginiamo, ad incidere sulla qualità di vita di questi animali e sull'ecosistema di cui fanno parte?
Ma questa è una domanda estremamente difficile, pure nella sua semplicità. Nella prima parte della domanda direi non lo sappiamo, perché per il lupo, per esempio, vivere di notte non è un grande problema. Il lupo si è abituato d'altra parte a venire vicino ai paesi sempre. Questo va sempre ricordato, no? Specialmente adesso che i lupi si stanno allargando in grande parte d'Europa. E il lupo ha questa fama di essere una specie che vive in cima alle montagne, no? Quando eravamo piccoli si leggeva d'inverno: ah, fa freddo, nevica, i lupi scendono a valle, che è una cretinata incredibile. Si dice scendono a valle perché d'inverno si vedono le tracce sulla neve, allora si vede la loro presenza, ma di fatto se gli mettiamo un radio collare i lupi stanno a valle sempre. Perché? Perché intorno ai villaggi, intorno ai paesi, anche dentro i nostri giardini vengono a curiosare e trovare magari qualche cosa da mangiare. A volte questo qualcosa da mangiare magari è il cane che è legato a catena a fare la guardia e scompare mangiato dal lupo. E questo in senso spaziale, ma in senso temporale è uguale. D'inverno, specialmente quando i paesi, per esempio delle montagne, dell'Appennino, parlo dell'Italia ma vale per qualsiasi altra parte d'Europa, e quando d'inverno questi paesi sono pressoché deserti, e le ore notturne sono una meraviglia, perché sono dal punto di vista naturalistico un spazio aperto per il lupo, come così per tante altre specie. Però quello che si scrive in questo lavoro di Science dice che è la paura, ma io direi che più che la paura è proprio una questione di apprendimento di quali sono le situazioni più vantaggiose e quelle meno svantaggiose. Cioè, girare di giorno col pericolo di essere avvistato e preso a fucilate o con una muta di cani dietro, chiaramente insegna al lupo a sfruttare altre altri tempi e altri spazi.
Guardi, lo dice ai microfoni della Radio Svizzera, noi abbiamo tristemente, purtroppo siamo a conoscenza o testimoni, no, della facilità, sì, con la quale abbattiamo i lupi, per cui immagino che soprattutto in Svizzera avranno sviluppato queste conoscenze, fa parte dell'evoluzione naturale. Quanto è importante, siamo davvero in chiusura, professore, ma quanto è importante il sonno per gli esseri umani? Lo sappiamo e torneremo a discuterne nel corso delle prossime puntate, anche lo anticipo, andando a cercare che tipo di relazione vi sono ad esempio nell'evoluzione della struttura economica della nostra società e la riduzione delle ore di sonno alle quali noi siamo sottoposti. Ma come incide invece lo stress e la mancanza di sonno sugli animali? Per esempio, restiamo ai lupi.
Sicuramente incide fortissimamente, però attenzione, il fatto che vivano più di notte rispetto al giorno non vuol dire che gli manchi il sonno, perché loro di giorno si fanno delle grandissime dormite, sia i lupi che gli orsi che tantissimi altri animali, in aree più tranquille e dove dormono tutto il tempo. Poi si muovono di notte, ma se facciamo il bilanciamento delle ore di riposo e di sonno, forse ci hanno anche guadagnato.
Allora, noi siamo partiti da un articolo di Nature che ci raccontava di come stanno cambiando alcuni dei ritmi circadiani. Applichiamo a loro, è possibile applicare a loro questa categoria agli animali, categoria che credo sia puramente antropologica?
Cioè di animali notturni.
Animali notturni, insomma, i ritmi tra sonno e veglia.
Ma semplicemente l'hanno spostato. Facciamo finta che andiamo in Australia, ci sono 12 ore di jet lag, noi ci ritroviamo a dormire di giorno e a vivere di notte. Poi ci aggiustiamo piano piano, ma se c'è un buon motivo di continuare, potremmo continuare anche così.
Allora, dicevo, siamo partiti da un articolo di Nature, ne abbiamo parlato con l'ospite di questo nostro pomeriggio, lo zoologo Luigi Boitani, che ringraziamo molto per aver aderito alla nostra trasmissione, aver partecipato a Diderot. Le auguro una buonissima
Grazie
serata.
A
presto.
Arrivederci.